represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Afghanistan, sale il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito ieri il sud-est del paese. Almeno 1.500 i morti e 2.000 i feriti. L'unica cosa che conta è l'umanità verso le persone che hanno bisogno di aiuto, dice la ministra tedesca degli esteri Annalena Baerbock. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia le restrizioni al porto d'armi a New York. Intanto al Senato va avanti il progetto di legge bipartisan che allarga i controlli sui loro acquisti. Ucraina, torna la diplomazia, al via il Consiglio europeo e il vertice dei BRICS. Il presidente Xi Jinping chiede a Putin e Biden di abbandonare la mentalità della guerra fredda e delle sanzioni unilaterali. Repubblica Democratica del Congo, dopo oltre 60 anni tornano a casa i resti dell'eroe dell'indipendenza Patrice Lumumba, assassinato dallo Stato belga. Il rientro dei resti è avvenuto con le scuse per gli anni del colonialismo da parte di Bruxelles. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. In Gran Bretagna, seconda giornata dello sciopero dei trasporti. Lo stop è dalle 7.30 di questa mattina fino alle 19.30 ora italiana e la partecipazione è già confermata ad altissimi livelli, con una media di circa l'80% dei treni cancellati in Inghilterra, Galles e Scozia. La protesta è articolata su tre giornate di sciopero alternate, martedì scorso, oggi e sabato, dopo il fallimento ieri dei nuovi colloqui negoziali. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati questa settimana nel quadro di un'avvertenza su aumento di salari, esuberi e condizioni di lavoro. Avete sentito l'Afghanistan? Ci sono molti bambini tra le 1.500 vittime del devastante terremoto che ha colpito le regioni di Paktika e Khost nel sud-est del paese. I feriti sono almeno 2.000, è quanto scrive la BBC citando i medici afghani. Le autorità locali temono che il bilancio delle vittime possa aumentare poiché molti rimangano intrappolati sotto le macerie delle loro case crollate. La forte scossa ha distrutto centinaia di case, di cui 600 nella sola Khost. I sopravvissuti hanno raccontato di aver visto i loro villaggi completamente rasi al suolo vicino all'epicentro del terremoto, strade danneggiate. Le autorità locali non riescono a ottenere informazioni aggiornate sulle vittime perché sono state danneggiate le linee telefoniche e elettriche. Inoltre le forti piogge stanno ostacolando il lavoro dei soccorritori. Ieri l'ONU e le sue agenzie umanitarie hanno messo in campo le loro forze per aiutare la popolazione locale. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha chiesto alla comunità internazionale di aiutare e sostenere le centinaia di famiglie colpite da questo disastro. Ora, ha detto, è il momento della solidarietà. I primi a rispondere al suo appello sono stati Pakistan, Iran, Qatar e Germania. La Germania oggi ha annunciato che i suoi operatori umanitari stanno andando verso Khost. In momenti come questi, ha detto la ministra tedesca degli esteri Annalena Baerbock, in momenti come questi l'unica cosa che conta è l'umanità verso le persone che hanno bisogno di aiuto.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Al via oggi il Consiglio europeo, all'ordine del giorno le conseguenze della guerra in Ucraina, crisi del gas russo, crisi del grano e dei fertilizzanti, crisi delle aziende europee a causa del blocco delle esportazioni verso la Russia e ovviamente la questione dello status di candidato all'Ucraina e alla Moldavia. Proprio oggi il Parlamento europeo ha approvato con 529 voti a favore, 45 contrari, 14 astenuti la relazione in cui si chiede di concedere lo status di paese candidato UE ai due paesi, quindi alla Moldavia e all'Ucraina. È la prima volta che il Consiglio europeo non ha una guida sicura, la locomotiva franco-tedesca è in panne, il cancelliere Scholz è alle prese con gli scontri dentro la sua maggioranza è alle prese, quindi deve fare praticamente da l'equilibrismo tra verdi e liberali. Macron, peggio ancora, non ha una maggioranza. Sentiamo Francesco Giorgini.
Secondo un sondaggio, il 70% dei francesi si dice soddisfatto dei risultati del voto di domenica scorsa e soddisfatto prima di tutto della mancata maggioranza assoluta per il presidente Macron. A Macron, che tre giorni prima dei ballottaggi domandava solennemente agli elettori datemi una maggioranza solida e chiara per governare, quegli stessi elettori hanno risposto no grazie, niente maggioranza. Messaggio inequivocabile. La risposta di Macron è arrivata ieri sera in un messaggio solenne alla nazione a reti unificate e dice in sintesi sono il presidente eletto due mesi fa, dunque comando io, non ho la maggioranza assoluta ma pur sempre quella relativa, allora sono pronto al compromesso ma a partire dal mio programma, alle opposizioni di collaborare per allargare la maggioranza o con un accordo di governo o con compromessi di circostanza legge per legge. Insomma io tiro dritto, chi se ne frega del voto di domenica e fatemi vedere di cosa siete capaci all'opposizione. Altro che mea culpa di un presidente sulla difensiva, Macron non si scusa, non ammette nessuna sconfitta e non perde la sua ormai proverbiale arroganza. In fin dei conti è il presidente a poter sciogliere il Parlamento e non viceversa.
Intanto si è aperto in modalità virtuale il vertice del BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Aprendo i lavori, il presidente cinese Xi Jinping ha detto che Pechino ritiene necessario l'abbandono della mentalità della guerra fredda e del confronto di gruppo e l'opposizione alle sanzioni unilaterali. Ha messo in guardia contro l'espansione delle alleanze militari definite uno slancio pericoloso che renderà il mondo più volatile. L'impatto della pandemia, ha detto, e della crisi in Ucraina si intrecciano e si sovrappongono causando disordini alla catena industriale, il continuo aumento dei prezzi delle materie prime rendendo il sistema monetario e finanziario internazionale più fragile. Paesi dei mercati emergenti e in via di sviluppo, ha concluso, ne sostengono il peso maggiore. Il messaggio di Xi Jinping è rivolto sia agli Stati Uniti che alla Russia. Putin ha fatto capire che la Cina non sacrificherà mai i suoi interessi per andare allo scontro con l'Occidente. A Biden ha ricordato che la missione di una potenza mondiale è raccogliere le grandi sfide del momento, cioè sconfiggere la pandemia del Covid, attuare l'agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, forte, globale, verde e sano. Putin comunque ne uscirà rafforzato da questo vertice dei BRICS perché il suo gas e petrolio fanno gola ai principali paesi emergenti. Sentiamo Alfredo Somozza.
Il vertice dei paesi BRICS svela una verità tenuta fuori dai grandi circuiti dell'informazione occidentale. La Russia non è sola. Una posizione, quella delle potenze del sud del mondo, che va dalla neutralità brasiliana al sostegno cinese, passando dall'interessato silenzio indiano. Solidarietà in parte perché anche la Cina, sotto sanzione, rifiuta lo strumento, oppure perché il campione dell'ultradestra brasiliana Bolsonaro si trova a suo agio con titolari di regimi e perché il suo paese ha una dipendenza al 90% dai fertilizzanti russi. Il conflitto ucraino non ha mai scaldato il cuore al di fuori dei paesi europei e degli Stati Uniti. Per molti la colpa è della NATO provocatrice, comunque i russi stanno utilizzando la sua potenza fuori dal diritto internazionale come tante volte fatto agli Stati Uniti. Putin come Bush figli, Ucraina come Afghanistan o Iraq. Dal vertice dei paesi BRICS arriva quindi un monito. Non esiste un fronte unito contro Putin e per questo le sanzioni economiche, anche se fanno male, sono comunque superabili. Una posizione che non aiuta di certo a ridurre i tempi del conflitto bellico, ma anzi ad allungarli.
Sempre per quanto riguarda l'Ucraina, questa nuova crisi sta destabilizzando molti paesi, soprattutto dal punto di vista politico. Ad esempio la Bulgaria, il governo del premier liberale Kirill Petkov, che si è insediato solo 6 mesi fa, è stato sfiduciato dal Parlamento. La mozione era stata presentata dall'opposizione di destra e dal partito della minoranza turca, ma la crisi è stata innescata dal ritiro dalla coalizione del partito dello showman televisivo Kostadinov, politico anti-Europa e pro-Russia. Mattia Guastaferro ha intervistato Francesco Martino dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, che vive e lavora a Sofia.
Secondo le regole parlamentari bulgare, il Presidente della Repubblica proverà a creare un nuovo esecutivo con l'attuale composizione del Parlamento, però sembra piuttosto improbabile che le forze politiche che non sono riuscite, per così dire, a mantenere la maggioranza siano in grado di formare un nuovo governo. Quindi la prospettiva che sembra più probabile al momento è quella di andare a nuove elezioni anticipate, le quarte nel giro di un anno e qualcosa, una situazione che in qualche modo conferma la forte instabilità della politica bulgara negli ultimi anni.
La caduta del governo, da che cosa è stato provocato? Ha pesato in qualche modo la guerra in Ucraina?
Naturalmente per gli osservatori internazionali gli elementi di politica estera internazionale sono quelli più succosi, più interessanti, quindi sicuramente c'è un elemento dovuto a tensioni interne alla maggioranza dovute a diverse sensibilità, per così dire, rispetto alla guerra in Ucraina. C'è anche la questione molto calda del veto alla Macedonia del Nord per entrare nell'Unione Europea, di cui si è molto discusso, questa nuova proposta arrivata dalla presidenza francese, che però non sembra almeno per il momento essere riuscita a smuovere le acque rispetto appunto alle prospettive europee della Macedonia del Nord, che ricordo appunto vede il veto della Bulgaria da un paio d'anni. Però naturalmente per chi ha una visione quotidiana della politica bulgara, probabilmente il motivo fondamentale era la forte eterogeneità della coalizione al governo, una coalizione nata innanzitutto contro l'ex premier conservatore Boyko Borisov, che appunto è riuscita a nascere soprattutto per sostituire un governo e un premier che non piaceva, ma che era appunto estremamente variegata e quindi aveva pochi punti sia ideologici che pratici, per così dire, in comune tra i quattro partiti che formavano la coalizione.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti con 6 voti a favore e 3 contrari. La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni al porto di armi a New York. Il secondo emendamento, affermano i giudici, si applica anche fuori dalla propria abitazione. La norma di New York bocciata prevedeva la necessità di avere una licenza per portare un'arma in pubblico. La decisione apre di fatto la strada alla possibilità che un maggior numero di persone possano legalmente portare armi in strada nelle maggiori città. Il presidente Joe Biden si è detto profondamente deluso dalla decisione della Corte Suprema. Fin dal 1911, ha detto, lo Stato di New York ha richiesto a coloro che volevano portare un'arma nascosta in pubblico di acquistare una licenza e di farlo solo per autodifesa. Oltre 100 anni dopo, la Corte Suprema ha deciso di respingere l'autorità di New York a proteggere i suoi cittadini. Questa sentenza, ha aggiunto, contraddice il buon senso e la Costituzione, dovrebbe preoccuparci. Biden ha chiesto agli americani di fare sentire la loro voce sulle pistole e sui fucili. Intanto la lobby delle armi esulta e le aziende di armi stanno volando a Wall Street, più 7% hanno guadagnato nelle ultime ore. Intanto le ultime stragi stanno comunque spostando gli equilibri tra pro e contro le armi in Senato. Sentiamo Roberto Festa.
È iniziato dunque al Senato degli Stati Uniti l'iter del progetto di legge che allarga tutele e controlli sulle armi. Il testo della nuova legge è frutto di un faticoso lavoro della commissione bipartisan democratici e repubblicani, che in queste settimane ha negoziato e alla fine trovato un accordo. La nuova legge prevede di allargare i controlli sugli acquirenti di un'arma tra i 18 e i 21 anni. 6 delle 9 più sanguinose stragi degli ultimi mesi sono del resto state compiute proprio da giovani giovani maschi sotto i 21 anni. Con la nuova legge verrà proibito anche l'acquisto di un'arma non solo a coniugi violenti, come succede ora, ma anche a semplici partner, cioè chi si frequenta senza per forza convivere o essere sposato. Viene lasciato poi ai singoli stati la possibilità di confiscare temporaneamente le armi a chi è considerato un pericolo per se stesso o per gli altri. E aumenteranno anche i finanziamenti per le strutture che si occupano di salute mentale e che quindi possono prevenire eventuali comportamenti violenti. La legge per l'appunto è un compromesso molto lontana da quanto i democratici e Joe Biden speravano. In particolare Biden e i democratici volevano proibire la vendita di armi d'assalto ai minori di 21 anni e c'era anche nelle speranze appunto dei democratici l'allargamento per tutti dei background checks, cioè dei controlli preventivi sugli acquirenti. Sono misure che nella nuova legge non ci sono, ma per l'appunto questa legge è il massimo che una parte dei senatori repubblicani è stata capace di accettare. Oltre ai 50 democratici, infatti, la legge può contare sul voto di 14 senatori repubblicani, 14 su 50. Tra questi 14 ci sono per esempio il leader repubblicano del Senato, Mitch McConnell, ci sono le moderate, Susan Collins del Maine e Lisa Murkowski dell'Alaska, ma ci sono anche senatori piuttosto conservatori come Roy Blunt del Missouri e Joni Ernst, senatrice dell'Iowa. Questo gruppo di repubblicani ha per l'appunto cercato di trovare un difficile equilibrio, diciamo, cioè da un lato, dopo le stragi di Buffalo, 10 afroamericani uccisi, e di Uvalde, 19 bambini e 2 insegnanti massacrati, appunto dopo queste due stragi i repubblicani non potevano più fare finta di niente. Una parte consistente del loro stesso elettorato gli chiedeva una qualche forma di intervento. Al tempo stesso i repubblicani, favorevoli ad una legge, non potevano concedere più di tanto, altrimenti avrebbero rischiato di essere bollati con una tra le più terribili accuse per un conservatore, cioè quella di essere contro il secondo emendamento. Alla fine si è deciso per questo compromesso che per l'appunto non tocca in fondo il punto centrale, cioè la vendita e la commercializzazione delle armi, non tocca appunto le armi l'accordo, ma pone diciamo qualche modestissima restrizione. Anche una legge così modesta ha comunque sollevato proteste feroci da parte del mondo conservatore. I 14 che hanno rotto con la maggioranza del Partito Repubblicano si sono appunto visti bollare come traditori del secondo emendamento. Alla fine comunque la legge dovrebbe passare. Entro il 4 luglio vorrebbe la Casa Bianca, il 4 luglio quando il Congresso chiude per la pausa estiva. Non è per l'appunto molto politicamente la nuova legge, ma è il massimo che al momento si può raggiungere ed è anche probabilmente l'unica forma di legislazione che in tema di armi resterà per molti anni a venire.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso parliamo di una icona africana, un'icona dell'indipendenza di tutto il continente. Stiamo parlando di Patrice Lumumba, che era stato primo ministro del Congo. Ebbene, i suoi resti sono tornati a casa dopo 60 anni. Sentiamo Luisa Nanipieri.
Dalle strade di Bruxelles al villaggio di Onalua, nel cuore della RDC. Migliaia di congolesi, commossi, hanno accompagnato con musiche e danze la bara con i resti di Patrice Emery Lumumba. Quello che fu il primo ministro del Congo belga alla proclamazione dell'indipendenza nel 1960 torna a casa più di 61 anni dopo il suo omicidio. Di lui però rimane ben poco. Un solo dente, conservato come un trofeo di caccia da uno dei poliziotti belgi che si occuparono di far sparire il suo corpo. Dopo il colpo di Stato del settembre 1960, l'eroe dell'indipendenza fu arrestato a Kinshasa dagli uomini di Mobutu e portato nella ricca provincia meridionale del Katanga, che aveva dichiarato la secessione con l'appoggio degli ex coloni. Qui, il 17 o il 18 gennaio del 61, fu fucilato con 2 compagni d'armi. Il suo corpo fu poi smembrato e dissolto nell'acido. Se oggi sappiamo a grandi linee quello che è successo, in realtà ci sono moltissime ombre sull'assassinio di Lumumba. Non si sa chi ha premuto il grilletto ed è persino impossibile sapere con certezza se il dente che è stato consegnato alla famiglia durante una cerimonia di Stato a Bruxelles, il 20 giugno, sia veramente il suo. La restituzione, insomma, è soprattutto simbolica. Quando il primo ministro belga ha consegnato alla famiglia il cofanetto di velluto blu con la reliquia, che è poi stato riposto in una bara, ha rinnovato le scuse del governo per il ruolo giocato dal Belgio nell'omicidio.
Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays.
Molto probabilmente fu il discorso dell'indipendenza che Lumumba fece a braccio davanti al re del Belgio il 30 giugno 1960 a segnare il suo destino. Il primo ministro criticò ferocemente la colonizzazione, evocando tutte le sofferenze, i soprusi e le discriminazioni subiti dai congolesi, celebrando la lotta per l'indipendenza e rivendicando una futura gestione più equa delle risorse del paese. Un vero affronto per la Casa Reale, che pensava di poter continuare a sfruttare le ricchezze del Congo grazie a un governo compiacente.
Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.
Oggi la RDC rimane un paese diviso e il personaggio di Lumumba non mette d'accordo tutti, ma nessuno può negare che sia stato un padre della nazione e che negli anni sia diventato una vera icona culturale panafricana. Il tentativo di cancellarne la memoria è fallito, al punto che la questione è stata centrale in Belgio durante il movimento Black Lives Matter. E l'accoglienza riservata alle sue spoglie in patria è un chiaro segnale dell'importanza di questa restituzione. Dopo 2 giorni di cerimonie nel suo villaggio natale, la reliquia inizierà un tour di 9 giorni nel paese, fino ad arrivare a Kinshasa il 30 giugno. È qui, nel memoriale che gli è dedicato, che Patrice Lumumba sarà inumato alla fine di 3 giorni di lutto nazionale.
L'epopea dell'indipendenza del Congo e dell'Africa aveva una sua colonna sonora. Sentiamo Marcello Lorrai.
Ad aprire le danze è, già il 1 gennaio, il Camerun. Il 4 aprile entra in pista il Senegal. Alla fine del 1960 sono ben 17 i paesi africani che si sono aggiunti al ballo degli stati indipendenti. Un'ondata di nuovi stati, un'ondata di nuovi inni nazionali. Ma oltre agli inni dei singoli stati c'è un altro inno, non ufficiale, sbarazzino, panafricano, addirittura ballabile. Già, indépendance in francese non rima forse con dance, e gran parte dell'Africa nera ballerà forsennatamente l'indépendance cha-cha. Al principio del 60 la definizione dei tempi dell'indipendenza del Congo belga arriva alla stretta finale. Il 20 gennaio si apre a Bruxelles quella che passerà alla storia come Table Ronde belga-congolese, alla quale partecipano esponenti governativi e parlamentari belgi e rappresentanti delle forze politiche e capi tradizionali congolesi. Il quartier generale dei congolesi è l'hotel Le Plaza, ma qualcuno ha provveduto a non farli sentire troppo spaesati e a portare un po' di calore congolese nel freddo inverno di Bruxelles. A dar man forte ai delegati congolesi sbarca così a Bruxelles una formazione di eccellenza di quella musica moderna che a Leopoldville ha cominciato a muovere i primi passi, la formazione guidata da Joseph Cabazelé, noto soprattutto come Le Grand Calais. Il 27 gennaio la Tavola Rotonda approda alla decisione di una data per l'indipendenza, il 30 giugno. All'Hotel Le Plaza, Cabazelé lancia col suo complesso Indépendance Cha-Cha. L'appuntamento con la storia, a cui arriva puntuale a Bruxelles nel 60, è solo il momento più epico della carriera di Cabazelé. Dai primi anni 50 Cabazelé getta le basi della straordinaria rumba congolese, che per decenni sarà la massima rappresentazione dello spirito del suo paese e di tutto il continente. E con la sua musica, con cui non solo riflette, ma contribuisce anche a formare la nuova identità delle popolazioni inurbate a Leopoldville, poi nel 66 ribattezzata Kinshasa, il loro senso di sé e del loro essere dei congolesi moderni, Le Grand Calais, la storia non si limita ad incrociarla, ma direttamente la scrive.
Andiamo con il libro del giovedì. Prima di sentire Vincenzo Mantovani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Come epigrafe al suo ultimo libro intitolato Terza Guerra Mondiale, Luca Ciarrocca mette queste parole di Einstein: se non la si impedisce, è probabile che una nuova guerra porti la distruzione su una scala ritenuta impossibile prima e anche ora difficilmente concepibile, alla quale sopravvivrebbero solo poche tracce di civiltà. Oggi che ci sono tutte le premesse perché la nuova guerra in corso in Ucraina diventi una guerra mondiale, la lettura di questo libro non è solo consigliabile, ma doverosa. Prima di tutto perché la terza guerra mondiale non sarebbe una guerra come tutte le altre. In secondo luogo perché in questo conflitto l'Italia sarebbe uno dei bersagli principali. In Italia ci sono due basi militari americane, Ghedi e Aviano, dove viene custodito un numero di testate nucleari coperto dal segreto, ma calcolato in una quarantina. Nella lunga lista di clamorosi errori, inefficienze e falsi allarmi che in passato, in molte occasioni diverse, hanno causato situazioni di estremo rischio, a un passo dall'incidente atomico, ci sono anche le nostre due basi, che nel 2008 furono messe in allarme con le altre basi americane in Europa, quando l'aviazione militare degli Stati Uniti perse il controllo per 36 ore di 6 testate nucleari. Ma questo è niente, si potrebbe dire, in confronto al quadro generale fornito dal libro di Ciarrocca, che nella sua inchiesta parte da tre punti. Primo, ci sono 13.000 missili atomici pronti al lancio. La metà di questi missili può arrivare sul bersaglio in pochi minuti, anche per un errore. Secondo, in una guerra europea sia la Russia che la NATO potrebbero usare armi nucleari tattiche, trasformando in globale un conflitto atomico locale. Questo rischio è già stato ventilato a proposito della guerra in Ucraina. Terzo, Russia e Cina vanno verso un'alleanza strategica basata su una solida amicizia che i rispettivi leader vedono come un'affermazione di autonomia geopolitica, culturale e militare da contrapporre all'Occidente e agli Stati Uniti. Questo sarà il vero cambio di paradigma del decennio, dice Ciarrocca, il fattore geostrategico determinante. Concludendo, l'autodistruzione della specie mediante l'uso di bombe atomiche in uno scenario di terza guerra mondiale non è uno slogan da thriller di fantapolitica, ma la conseguenza del lancio simultaneo di migliaia di missili atomici attivabili in ogni momento da ogni parte della Russia, degli Stati Uniti e della Cina. La guerra in Ucraina può essere vista come un test, la prova generale di una guerra in grande stile tra Stati Uniti e Federazione Russa, con Kiev come prima pedina sulla scacchiera. Luca Ciarrocca, Terza Guerra Mondiale, Chiari Lettere, 360 pagine, 19 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.